tra le cose dette dopo Inter-Napoli c'è stata la reazione di Beppe Marotta, che ha detto: quando Conte parla ha sempre degli obiettivi. Qual è il suo obiettivo?
Innanzitutto ringrazio il direttore, abbiamo avuto modo di lavorare assieme per tanti anni. Mi fa piacere che abbia capito alla fine che sono una persona intelligente. Sicuramente gli obiettivi miei e quelli suoi si stridono, non sono comuni, no?
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Semplice, dal primo minuto sapevamo quello che dovevamo fare, come, sapevamo cosa fare. I ragazzi per interpretazione, insomma, vanno elogiati. Adesso è la prima delle nove che ci porterà alla fine di dicembre. Sarà un viaggio lungo, è cominciato bene.
Abbiamo intrapreso questo percorso tutti insieme e vogliamo proseguirlo. I ragazzi lo sanno che noi lavoriamo ogni giorno per cercare, ecco, di non deludere i nostri tifosi, il loro calore, il loro entusiasmo.
Non è che ci dobbiamo nascondere se non parliamo di scudetto, ma obiettivamente alla 13ª giornata l'unico pensiero che abbiamo fondamentale è quello di stare più in alto possibile, giocare partite e cercare di vincerle tutte quelle che possiamo. Tutti gli altri discorsi non rientrano nei nostri pensieri, poi dopo se andremo avanti così sicuramente.
Finisce qui come un antico striscione al Franchi. 7 bello Fiorentina, 7ª vittoria consecutiva in Serie A. Passa anche a Como.
A proposito di passa, iniziamo mentre Berrettini passa Van de Zandschulp a rete, 40 pari. Siamo nel secondo set, all'inizio del secondo set. Berrettini ha vinto il primo di questo primo singolare della finale di Coppa Davis. L'ha vinto 6-4, facendo il break nel momento giusto. Al nono gioco. Poi a seguire ci sarà Sinner contro Griekspoor. Sogniamo di riportare la Coppa Davis in Italia, così come fatto l'anno scorso, interrompendo un digiuno che durava da quasi mezzo secolo. È l'evento centrale di questa domenica pomeriggio e domenica sera, che in realtà deve ancora esprimere molto anche calcisticamente parlando. Abbiamo già celebrato il titolo mondiale di Max Verstappen nella Formula 1, nel calcio la 7ª vittoria consecutiva della Fiorentina, 2-0 a Como, Adli e Ken. Fiorentina che dunque si aggiunge ad Atalanta e Inter per il momento in testa alla classifica, e domenica ore 18 c'è Fiorentina-Inter, ma tra poco meno di un'ora scendono in campo Napoli e Roma. Napoli per il controsorpasso per tornare in testa, la Roma per salutare al meglio il debutto di Ranieri. E poi questa sera, a proposito di trenino di testa, ci sarà Lazio-Bologna. Se la Lazio dovesse vincere si aggiungerebbe al gruppetto di quella 28 squadre. Non ho nominato Juventus e Milan, poi ne parliamo a partire dalle 18. La partita di ieri è stata indecente e il Milan è ora obiettivamente staccato rispetto al trenino di testa. Il punto è andato invece sicuramente meglio a Thiago Motta. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Filo conduttore sarà la Coppa Davis, la sfida tra Italia e Olanda. Carlo Genta, ciao.
Ciao Giovanni, ciao a tutti.
Pierluigi Pardo, sì. Ciao.
Ciao.
Allora ragazzi, dove vogliamo partire, a parte Milan Juve, che ha detto così nulla che insomma in questo momento è meglio concentrarsi su quelli che invece ci hanno regalato qualcosa fin qui in questa giornata di campionato. A me ha molto colpito la Fiorentina per la maturità con cui ha vinto a Como, Carlo.
Sì, la Fiorentina, cioè mi stavo pensando al fatto che la Fiorentina è il trionfo dell'usato neanche tanto sicuro, perché Adli e Ken, marcatore di oggi, Ken segna ogni volta che si allaccia le scarpe, Adli comunque recuperato, Bob è stato mandato via dalla Roma, Cataldi dalla Lazio, Gössens ha fatto tanti giri e poi è tornato. Insomma, è una squadra dell'usato nemmeno tanto sicuro, che gioca magnificamente a calcio dopo che Palladino ha trovato un'inquadratura diversa, ed è estremamente interessante. Sarà interessante capire la settimana prossima in particolare.
Sì.
Qual è il peso specifico della viola?
Sì, sì, sì. Palladino, che Pier sospettavamo fosse bravo, adesso ne abbiamo la certezza.
Sì, sta facendo un lavoro incredibile, però secondo me sicuramente Palladino bisogna elogiare proprio tutta la società, perché come diceva giustamente Carlo, c'è una serie di, intanto c'è il break,
sì,
possiamo dire
break su doppio fallo di Tenzan,
molto bene. Rimaniamo umili e quindi insomma è veramente, in questo momento ha ragione Carlo, cioè è la vittoria delle scommesse, tutto sommato anche ad alto rischio, è di una serie di giocatori che sono stati recuperati e che sembravano veramente dei mezzi scarti, lo dico delle mezze cose, no? Delle mezze cose evidentemente non sono. Adli, Ken, ma ci metto anche Bove, ci metto Cataldi, cioè insomma è una squadra veramente costruita con dei giocatori appunto che sembravano di fascia media o che dovevano in qualche modo ritrovarsi, quindi grandissimo merito dell'allenatore, ma anche di chi li ha scelti. E sai, partita dopo partita l'entusiasmo sta montando, insomma.
Ma in maniera giustificata, perché questo
assolutamente,
è un campionato di test
di maturità, mi sembra che già ne abbia superati parecchi. Poi insomma, dire che la Fiorentina possa lottare per lo scudetto è prematuro, secondo me, perché
comunque a livello di
intelaiatura ci sono squadre più attrezzate, però sta facendo benissimo, come la Lazio stasera. C'è un Lazio-Bologna altrettanto importante e quelle, le due di ieri sono in questo momento abbaglianti, cioè sicuramente Inter-Atalanta ieri hanno dato un segnale che va al di là dei tre punti.
Sì, ma un campionato anomalo questo, solitamente le lunghe serie di vittorie e sono a sette sia Atalanta che Fiorentina sono riservate alle grandissime squadre, no Carlo? Invece in questo campionato ci sono due outsider, chiamiamole così, seppure su due livelli diversi. Atalanta certamente più attrezzata della Fiorentina, che le sette le hanno fatte. Poi vi faccio un giochino numerico per aprire un po' il discorso.
Non vedo l'ora, ma è la tipicità di questo campionato intero, perché insomma siamo andati avanti due settimane mentre c'era la nazionale a celebrare il fatto di tutte quelle squadre in due punti, che è qualcosa di mai visto. Così come di mai visto è l'andamento ormai costante di quelle che sorprendono davvero, sono onestamente la Fiorentina e la Lazio, perché l'Atalanta ha smesso di sorprendere da un po' e ieri ha vinto come fanno le grandi squadre, ha vinto grosso modo passeggiando sul velluto, quindi che sorprendono veramente sono la Fiorentina e la Lazio. D'altra parte manca il Milan e continuerà a mancare, poi ne parliamo. Manca la Roma, che gioca tra poco col Napoli, che poteva essere ipoteticamente attrezzata per fare quella corsa lì, e invece ci sono
si
degli
è chiamata
altri.
Fuori sì. Giochino numerico, è anomalo anche che ci siano 5-6 squadre con proiezione punti a un terzo della stagione oltre quota 80, il che significa che il livellamento è sull'alto e non sul basso, che è un sospetto che poteva venire se ci sono 5-6 squadre in due punti, e invece è un livellamento sull'altro. E guarda, io non aspetto neanche fra 15 giorni la partita di Bergamo. Secondo me sul cruscotto del Milan dovrebbero essere accese tutte le luci d'allarme possibili. Invece ho un po' il sospetto che il Milan si stia trascinando in questa stagione, partendo dal Milan società. Guarda, io per ultimo metto le colpe di Fonseca, ma io credo che stia un po' scherzando col fuoco il Milan.
Beh, insomma, sì, allora io figurati, la partita che della quale posso parlare meglio, perché chiaramente l'ho commentata nel suo non essere una partita di calcio, insomma, se mi passi l'espressione.
No, veramente sorprendente in negativo, adesso poi.
Sorprendente in negativo, la partita ieri, l'ho anche detto nel post, ma insomma mi sono venuto in mente anche un po' di chiacchiere che avevamo fatto dopo Inter-Juve, l'ho chiesto anche a Locatelli, perché insomma l'avrei voluto chiedere ma non c'era più tempo e mi sono giocato la domanda sull'attaccante con Thiago Motta, nel senso che poi chiaramente fra il pareggio 4-4 della Juve contro l'Inter e il pareggio 0-0 di ieri c'è proprio la differenza fra giorno e la notte. Detto questo, poi capisco pure che magari dal punto di vista dell'allenatore o della squadra, parlo di Juve in questo momento più che di Milan, magari il segnale di ieri sia, insomma, sono due facce della stessa medaglia,
sì,
alla fine,
sì,
perché così come la prima partita
per la Juve
era stata
buono, il punto per la Juve è buono, sì, al di là della
il punto per la Juve è buono. Detto questo, la Juve deve secondo me deve crescere, sta iniziando un percorso, questo è indiscutibile, e onestamente qualche domanda
deve giocare meglio, al di là della rosa deve anche giocare meglio, perché in questo momento giocare contro la Juve significa infilarsi in una palude, e questo è sicuramente funzionale a non perdere le partite, ad avere continuità e tutto il resto. Poi oggettivamente ci aspettavamo tutti di più, è inutile che ci si giri intorno adesso senza aprire mille discorsi.
No, io mi aspettavo questo sinceramente, ad oggi mi aspettavo questo.
Non è un modo per vincere i campionati,
No, ma assolutamente.
Ma infatti, ragazzi, io non so, al di là del fatto che la Juve ha deciso, un po' come il Milan, di fare il giro largo, cioè di fare un mercato importante, perché poi su questo si può anche discutere, ma diciamo di prospettiva, quindi è un esempio, è un tipo di approccio secondo me opposto a quello che ha avuto l'Inter in questi anni, a quello che ha avuto il Napoli quest'anno quando ha con forza è tornato a investire sull'instant team, come dice Carlo.
Sì, secondo me anche la Juve è un discreto instant team, però perdonami Pier. Cioè, se tu prendi sul mercato italiano il miglior centrocampista a disposizione, a parte quelli dell'Inter che non te li avrebbero mai venduti, e lo paghi 60 milioni, prendi un esterno destro e lo paghi 40 milioni che ha fatto vedere la Fiorentina i suoi numeri, prendi il miglior portiere della Serie A dell'anno scorso, numeri alla mano, a parte Sommer, ma lì era tutta la fase, insomma ragazzi, prendi Douglas, allora, spendi, perché poi noi ci stiamo dimenticando che ci sono 50
Douglas
milioni
Lewis,
non c'è un'altra squadra in Italia che ha fatto un acquisto da 50 milioni,
Né il papà anzi il fratellino, il Giuntoli, né il fratello maggiore di Thiago Motta, quindi alcune cose non mi convincevano del tutto, e adesso che sono passate 13 giornate rimango della mia idea, cioè onestamente è la Juve che mi aspettavo, cioè una Juve discreta. Vedo alcune delle qualità di Thiago Motta dell'anno scorso, squadra molto solida, che palleggia molto bene, che ha un'idea. Poi il salto di qualità, diciamo il bagliore, non lo vedo. Ecco, sinceramente ad oggi non lo vedo, anche perché la rosa, nonostante investimenti molto importanti, è una rosa anche per delle sfighe, va detto, perché insomma
sì, Brenda,
sicuramente gli infortuni ieri pesavano, però eppure non è neanche normale che se tu hai Vlahovic che sta male, al quale prende un raffreddore, devi giocare con McKennie o con Kompanyers prima punta. Ecco, questo è una cosa che, cioè, il Milan negli ultimi giorni di mercato con tutti i suoi difetti andrà a prendere Abraham per avere un attaccante in più, se per caso Morata si fa male o Jovic non sta bene o Camarda non è pronto,
comunque la Juve è lì linea di galleggiamento, adesso il punto ieri è esteticamente discutibile, ma i 25 non sono una cattiva fotografia, ragazzi ci dobbiamo fermare per il traffico, poi arriva Gianfelice Facchetti, intanto 3-2 Berrettini, che andrà a servire dopo la pausa, ha vinto Berrettini il primo set 6-4. Questa è la finale di Coppa Davis a Malaga, Italia-Olanda, Berrettini contro Van de Zaskulp, poi a seguire Sinner-Griekspoor. Ci fermiamo al traffico, torniamo subito.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Allora, Berrettini al servizio, 15-0, 3-2, secondo set, ha vinto il primo 6-4 contro Van de Zaskulp nel primo singolare della finale di Coppa Davis. Gianfelice Facchetti, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora, faccio due riflessioni numeriche. La prima è che in fondo l'Inter, a parte un paio di pareggi, ha vinto credo le ultime 9 partite di campionato, 8-9 partite di campionato.
9 vittorie e 2 pareggi.
E la seconda è che le statistiche ancora non si sono allineate, l'Inter continua ad avere una difesa che è stata battuta troppo per essere la 13ª giornata di campionato, ma credo abbia fatto 6 clean sheet nelle ultime 8 partite, poi ne ha prese 4 tutte in una volta, e questo rovina le statistiche, però mi sembra, Gianfelice, che Inzaghi abbia un po' risolto i problemi di inizio anno dell'Inter.
Sì, anche a me, lo dicono i numeri, ma lo dicono ancora di più le prestazioni. Insomma, l'Inter ha ritrovato quella sicurezza e quella tranquillità difensiva che in qualche modo è stata sicuramente uno degli ingredienti fondanti e importanti della vittoria dell'anno scorso. Quindi è un Inter che non a caso ha ritrovato vittorie con continuità, ma accompagnandola appunto con questa solidità difensiva che a inizio stagione magari vacillava un po' per via anche magari di tante ragioni, insomma, una preparazione a scaglioni, qualche giocatore è entrato in condizione più lentamente, però sempre con grande tranquillità, come sa fare lui, ha restituito le certezze a questa squadra.
Sì, sapete Pier Carlo che la partita dell'Inter di ieri mi è parsa la prima in stile campionato scorso contro una medio piccola, nel senso giocata, dominata, chiusa, anzi in realtà quasi nemmeno aperta come l'anno scorso, fin qui non era mai riuscito.
C'è stata quell'occasione, quelle due occasioni iniziali dell'Hellas, poi però sono stato un dominio. No, ma io sono convinto che l'Inter stia facendo benissimo, sono convinto che dopo la sconfitta nel derby poi la squadra abbia cambiato completamente passo. A me sembra comunque la più attrezzata di tutte. È chiaro che la novità di quest'anno, e ce ne rallegriamo insomma dai famosi spettatori neutrali, è che secondo me c'è più concorrenza, e poi è vero pure che qualche punto è stato buttato via con qualche ingenuità. La partita contro la Juve, perché poteva pure girare in maniera negativa, ma a un certo punto era praticamente risolta, i punti buttati contro il Genoa, l'approccio sbagliato contro il Monza, insomma, però soprattutto devo dire nella prima parte della stagione. Quindi io il segno di miglioramento lo colgo e penso sia la più forte, però penso che a differenza degli ultimi due campionati che sono stati dominati ci sia decisamente più equilibrio, livellamento insomma, verso l'alto, e questo consente anche a chi per esempio come la Juve ha 25 punti in 13 partite, non sono un risultato clamoroso, però in un campionato come questo è un risultato che consente ampiamente di rimanere in scia, e mi sembra che insomma oggi ci siano 6 squadre che sono ravvicinatissime. Di queste, secondo me, l'Inter, insomma, io la metto ancora come testa di serie numero uno, qui stiamo parlando di tennis.
È il maschio alfa.
Per me è comunque la testa di serie numero uno, però Napoli è molto pericoloso, l'Atalanta sta facendo
però, cose incredibili. Però Carlo, ci sono questi segnali insomma di una stagione che ha preso una certa andatura per l'Inter.
Ma il che non sorprende, c'è da notare anche che a differenza dell'anno scorso, Inzaghi nella prima parte della stagione ha usato o è stato costretto a usare, dalla condizione fisica di alcuni suoi giocatori, molto turnover, e questo non ha facilitato comunque il fatto di riprendere questo tipo di passo. Adesso ha ripreso questo tipo di passo continuando a fare turnover anche gioco forza, quindi la partita di ieri col Verona è stata abbastanza impressionante, poi bisogna fare la tara sull'avversario, così come era stata impressionante alla seconda giornata la risposta che diede alla brutta partita di Genova in casa con l'Atalanta. Insomma, rimane ancora la squadra da battere, e io credo che Inzaghi stia facendo una specie di turnover sulle 55 partite, cioè mettendo tutte insieme quelle del campionato e quelle della Coppa, perché a differenza dell'anno scorso l'Europa è, credo sia un pensiero importante per l'Inter, forse non primario ma importante.
Già martedì Gianfelice, se insomma l'Inter fa una partita importante con il Lipsia, importante perché se la vinci cominci a incamminarti verso quella quota 15, 16, 17 punti che può voler dire fare due partite in meno a febbraio, no? Io non so nella testa degli interisti quale sia la gerarchia.
No, io credo che la gerarchia non ci sia, nel senso che è verissimo quello che dite voi, cioè che è chiaro quando tu hai vinto uno scudetto, insomma, come quello dell'anno scorso che ti ha lasciato tanto, magari ti dai qualche motivazione più alta, no? Cerchi di rimettere la testa su un obiettivo più grande che quello che ti era sfumato 2 anni fa, e quindi è legittimo considerare che Inzaghi stia ragionando proprio su una gittata più ampia proprio nelle rotazioni e nella gestione della rosa. Per questo magari può anche essere che abbia messo in conto qualche passo più incerto nel trovare questa sicurezza anche in mezzo alle rotazioni. Secondo me, in questo tentativo di
in questo tentativo di
gestione.
Aspetta, vai, ti abbiamo perso per un attimo, ti abbiamo recuperato.
Sì, scusami, nel tentativo di portare la squadra a un livello superiore, anche una sicurezza, una consapevolezza maggiore, secondo me ha messo in conto anche qualche passo falso che ci sta. Ciò detto, certamente martedì è una tappa molto cruciale, perché ti potrebbe dare veramente, insomma, già in anticipo il sapore di un passaggio successivo che ti sei già conquistato sul campo. La partita di ieri in questo ha aiutato, perché vincere 5-0 chiudendola dopo mezz'ora praticamente ti ha messo già con la testa a martedì.
Sì, anche Berrettini sta andando di corsa, ha fatto di nuovo al settimo game, quindi andrà a servire sul 6-4-5-2 per chiudere la partita con Van de Zanskul. Vai Pier.
No, che secondo me, però su questo c'è un po' un equivoco, nel senso che secondo me il turnover Inzaghi, andare a vedere le formazioni, l'ha fatto giustamente in Champions, cioè secondo me ha capito, ha interpretato benissimo la situazione di questa Champions con questa formula un po' nuova che va capita, che onestamente nella fase campionato, così come viene definita, insomma, è per grandi squadre, per me l'Inter è una grande squadra e attenzione a quello che sta succedendo in giro per l'Europa, perché purtroppo
il City ha perso la quinta partita di fila.
No, però vedi un City così, vedi che in Spagna in testa c'è il Barcellona che ieri si butta via contro il Celta, ma insomma il Real Madrid abbiamo visto col Milan recentemente, cioè davvero io credo che
ma ad aprile in poi è un altro proprio sport, è la Champions, lo sappiamo,
lo dico
così
con massimo rispetto per le scaramanzie, ma secondo me le squadre di vertice del nostro campionato sono in grado di arrivare in fondo in Champions, che non vuol dire che vinceranno, perché poi ti si devono incastrare 150.000 fattori buoni, ma insomma il Bayern non è un Bayern clamoroso, il City, che PSG, il City Real, che sono PSG rischia addirittura di non passare il turno,
no,
comunque
ma
di
sta dentro
ha un calendario drammatico per il Paris Saint-Germain. Però vabbè, adesso non voglio aprire il dibattito sul Paris Saint-Germain, voglio dirti che in generale è un momento, come ripetiamo spesso, propizio, secondo me è anche un momento un po' di bassa marea a livello di grandissimi giocatori, di grandissime squadre, ma il calcio italiano in questa bassa marea sta facendo tutto quello che deve fare per essere competitivo, e l'Inter per me, insomma, delle squadre italiane è quella più solida per poter andare avanti. Poi è ovvio che la Champions League per sua natura è molto più complicata del campionato, perché tu puoi fare una stagione meravigliosa, poi sbagli una partita
e sei fuori,
e non hai niente in mano, no? Quindi è ovvio che si va presa con le pinze.
Sì, Fiorentina-Inter, Gianfelice, domenica ore 18, credo non valga l'etichetta di partita scudetto, ma insomma è comunque un test importantissimo.
Sì, lo è, veramente Palladino, su cui insomma già i dubbi non c'erano sulla qualità del suo essere allenatore di grande livello per quello che ha fatto col Monza, in poco tempo ha dato una grande identità a questa Fiorentina che merita di stare lì, e quindi sarà sicuramente una bella sfida, è comunque una bella tappa per vedere come ci si può poi proiettare nel proseguo del campionato. Ma andare a Firenze non è mai facile, anche nelle stagioni magari in cui la Viola non sta così in alto, a maggior ragione con questo entusiasmo, che sia prima o comunque nel gruppone delle seconde, è una squadra che ha grandi ambizioni, e quindi ci sarà molta aspettativa per tutti, e poi insomma quel pubblico ti mette sempre una gran pressione, quindi.
Ma qual è l'avversario dell'Inter per lo scudetto? Una,
se dico l'Atalanta. Se dico una, dico l'Atalanta. Con il sommo, cioè, perché mi dice una, se potessi aggiungerle altre, no, ovviamente ti metterei anche il Napoli.
Cioè,
il Napoli,
lui,
che ovviamente.
Chiaro, però il gioco.
Se ti dico
finisce
una, dico l'Atalanta.
Interessante,
L'Atalanta sì, perché con la vittoria di Europa League ha dimostrato, insomma, di poter stare proprio in mezzo alle grandi, è oggettivamente una grande del calcio italiano in questa fase, e ha un grande entusiasmo e sta vincendo con gran facilità tutte le partite.
Sì, ma ce ne sono tanti, Carlo, Pier, che piazzano l'Atalanta tra le prime due, diciamo, facendo il pronostico. Mi pare che anche Gasperini stia cambiando un po' il modo di comunicare, sì, a proposito del tema.
Allora, io,
obiettivo.
Sono anni che sono intrigato dalla. Mi ricordo benissimo, la prima volta l'avevo detto a uno Juve-Atalanta nell'estate post-lockdown, quindi parliamo veramente di 3 anni e mezzo fa. Adesso. Beh, insomma, adesso ragazzi, l'Atalanta vista ieri ero in macchina andando a sentire De Gregori dopo Milan-Juve e sentivo palle gol ogni minuto, poi stanotte me la sono vista, mi sono rivisto il primo tempo, per essere sincero, è una roba incredibile.
Secondo, cioè, ha fatto un po' fatica, eh? ti conviene recuperare? No, è vero, secondo tempo è stato diverso,
sì,
dal primo.
Sì, no, ma lo so, ragazzi, l'ho visto, sì, visto la sintesi, però sono ieri. Però voglio dire, però insomma la forza della squadra, cioè l'approccio alla partita, ha fatto in casa del Parma quello che ha fatto più o meno l'Inter in casa dell'Hellas, quindi voglio dire è impressionante con la qualità proprio della manovra che è bellissima, quindi
no, ma mi piace che Gasperini abbia smesso di nascondersi dietro
poi
mille
ha vinto
frasi
l'Europa
fatte,
League, ha vinto l'Europa League, non è un dettaglio, certo. Cioè insomma, l'Atalanta fino a qualche mese fa era la realtà meravigliosa, incredibile, di una squadra che poi in finale gli aveva sempre detto sfiga, le varie Coppa Italia, eccetera, finali. E quest'anno è cambiato, perché quando vinci un titolo internazionale come quello, secondo me hai un'ulteriore misura della tua forza. E
ti
poi
cresci di dimensione.
A livello di profondità di rosa, ha una rosa che secondo me, ecco, solo l'Inter, se parliamo di numero di giocatori di un certo livello, secondo me le due squadre che hanno una rosa più profonda sono Inter e Atalanta, ancora più del Napoli.
Allora, intanto c'è il secondo match point per Berrettini, che si è visto annullare il primo, ma con un ace si è costruito il secondo, 6-4-5-2. Vediamo se riusciamo, se siamo fortunati, vediamo se riusciamo prima della pausa a prendere il punto decisivo del primo singolare della finale di Coppa Davis. Berrettini al servizio è un vincente, sì. E quindi Berrettini porta a casa il primo punto di questa finale, 6-4-6-2. Nemmeno troppo faticato, adesso restiamo umili, ma è andata via abbastanza liscia la partita contro l'olandese Van de Zaskulp, dunque Italia 1-0. E tra qualche minuto arriva Jannik Sinner contro Griekspoor. Allora saluto Gianfelice Facchetti, ciao Gianfelice.
Ciao, ciao a tutti voi, ciao.
E invece vi tengo Pierre e Carlo, e fra un minuto siamo di nuovo qua.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Molto rock l'Italia del tennis, Vincenzo Martucci, ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Approfittiamo della tua pazienza e del tuo aiuto per qualche minuto alla fine del match che stai seguendo a Malaga, il primo match di questa finale di Coppa Davis, Berrettini 6-4-6-2 con Van de Zaskulp. Cosa si può dire che ci faccia però restare umili, perché non è ancora fatta?
Difficile, difficilissimo. Rimanere umili con quest'Italia, con questo Berrettini, cioè l'Italia che l'anno scorso aveva Arnaldi e Sonego accanto a Sinner, quest'anno ha un Berrettini ritrovato, un miracolo, l'ennesimo miracolo del romano, una prestazione superba oggi contro il numero 2 olandese, addirittura ha avuto il 89% con la prima, non ha concesso palle break. È stato veramente sontuoso, un 6-4-6-2 schiacciante, una prestazione che ci fa veramente sperare che questo ragazzo sia recuperato per sempre al meglio, dopo tanti cattivi comportamenti del destino, tanti momenti difficili che ha avuto. Se ricordiamo che questo ragazzo è stato 6 mesi fuori l'ultima volta, è tornato a marzo, si è ricostruito pezzo a pezzo e oggi veramente ha giocato una partita meravigliosa. Veramente l'Italia con questi due ragazzi, uno riguarda e dice: ma come fanno a perdere? Certo, adesso abbiamo un incontro contro il numero uno, Griekspoor, e quindi Sinner che non perde mai, prima o poi dovrà perdere anche lui, ma credo che per come è andato poi l'incontro di oggi, Berrettini avrà preso 10 righe vincenti, sembrava proprio la sua giornata, sai, quei momenti d'oro di un atleta in cui tutto funziona, tutto va.
Ma sa tanto di chiusura del cerchio quello che sta succedendo in questa settimana di Malaga per Matteo Berrettini, no? Anche lui l'ha ricordato in questi giorni.
Certo, per tutto il tennis italiano, cioè questo è un anno veramente, non dico irripetibile, ma sicuramente straordinario, perché voglio dire, è successo di tutto, veramente due titoli slam di Sinner, con la conquista del numero uno del mondo, il Masters senza perdere un set, le due finali slam della Paolini e l'oro olimpico di doppio, voglio dire, io non saprei, proprio la vittoria delle ragazze della Billie Jean King Cup, veramente un'annata strepitosa, straordinaria. Io non so più, ho finito anche gli aggettivi, sì, so che è grave per un giornalista, però
no, ma diventa difficile. Ultimo tema e poi ti ringrazio e ti saluto, ti lascio a Sinner Griekspoor. Qualcosa che dobbiamo guardare al di là delle statistiche, altrimenti diciamo la partita neanche inizierebbe, insomma, che in qualche modo può dare il senso del match che andremo a vedere e a seguire.
Guarda, vi do un dato che un pochino può preoccupare. Griekspoor quest'anno ha battuto, è il terzo per quelli che hanno battuto i numeri 10 del mondo, i top 10. È il terzo per quelli che hanno battuto i top 5 ed è il primo 9 volte ha battuto i top 3. Questo teniamolo a mente.
Quindi non è, come dicono quelli bravi, non ce la portiamo da casa.
No, però posso dire una cosa.
Vai, dai.
Ciao.
Poi lo lasciamo.
Che la cosa bellissima, si è parlato giustamente del Sinner, ovviamente solista, come sono solisti tutti quelli che fanno uno sport individuale. Mi sembra che il segno di questa vittoria di oggi, così convincente, anche quella di ieri, sia veramente un segno di festa collettiva, perché un talento grande, grandissimo, medio grande, questo magari Vincenzo ha idee più chiare di me, che sono solo un appassionato di Berrettini, però lo stiamo ritrovando. Quindi è bellissimo che in questa Coppa Davis, che speriamo alla fine in un certo modo, ci sia la celebrazione di Sinner che già conosciamo, ma anche la rinascita ormai veramente compiuta di Berrettini, perché se Berrettini trova questa continuità può tornare a essere magari non uno che guerreggerà con Sinner per diventare il numero uno del mondo, ma io penso stabilmente uno dei primi 20 del mondo. Non so cosa ne pensa Vincenzo.
No, ma poi c'è quel conto non regolato con Wimbledon, ragazzi, quando il Covid l'ha tenuto fuori in un anno in cui non dico l'avrebbe vinto, perché non lo sa nessuno, neanche il Padre Eterno, però diciamo andava lì con quell'idea lì, no, Vincenzo?
Poteva giocarsi.
Sì, certo, sicuramente sì. E in più, se mi permettete, accanto al campione Sinner, che non praticamente sembra non emozionarsi, sembra non far fatica nel dominare i suoi avversari, abbiamo un ragazzo genuino, istintivo, spontaneo, sincero, impressionante nelle sue reazioni, molto italiane, se vogliamo dire, più italiano come reazioni, che conquista chiunque. Le sue reazioni anche oggi dopo la vittoria sono state strepitose, la gente impazzisce per lui, la gente non sta più nella pelle, perché lui è veramente l'italiano che esulta, che si lascia andare, lo vedi che soffre, lo vedi che... E poi c'è tutta questa storia, come avete detto anche voi, insomma, di sofferenza, di difficoltà, di un giocatore che era favorito per Wimbledon, aveva vinto i due tornei prima e poi si prende il Covid. È correttissimo, ammette di averlo, perché un altro giocatore, tenete ben presente, che avrebbe giocato lo stesso e magari dopo un paio di giorni, stando meglio, avrebbe pure vinto Wimbledon. E invece lui, correttissimo, si è autodenunciato ed è uscito dal torneo.
Così è, buona seconda partita, Vincenzo,
grazie
per questi minuti che ci hai dato. Ci fermiamo il traffico, poi Antonio Giordano, perché alle 18 inizia Napoli-Roma, vi diamo anche le formazioni ufficiali.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24.
tutti convocati. Tutti convocati.
O Sarracino, o Sarracino, bello aglione.
Sicuramente mi fa piacere incontrare Claudio, c'è grande, grande stima, c'è anche dell'amicizia. Sarà una partita tosta sia per noi che per loro. Non dimentichiamo che comunque l'anno scorso la Roma è finita davanti a noi.
Da Malaga al Maradona mi segnalano Antonio Giordano in postazione a 13 minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Roma. Antonio, buonasera, buon pomeriggio.
Buonasera, non vi faccio mancare nulla, ragazzi, neanche l'altoparlante che sta per dare le formazioni. Quindi se non vi sento non è colpa mia.
No, ma le formazioni le do io. Allora, Napoli, Meretti in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno e Olivera sono i quattro di difesa. Anghissà, Lobotka, McTominay i tre a centrocampo, Politano, Kvaratskhelia gli esterni, Lukaku il centravanti. Roma che gioca con Svilar in porta, Selic, Mancini, Ndicka, Angeligno i quattro della difesa, Coné, Cristante, Mediani, El Shaarawy, Pellegrini e Pisilli che giocano alle spalle di Dovbik. Questa è la prima Roma di Claudio Ranieri. Mi pare che le altre si stiano impegnando per evitare che Conte possa avere qualche calo di tensione dai suoi, no? Vincendo a ripetizione. Antonio, stavo dicendo, abbiamo sentito che hanno chiamato Meret. Stavo dicendo, mi sembra che le altre si stiano impegnando a evitare che il Napoli possa avere cali di tensione continuando a vincere in maniera seriale.
No, gli stanno anche un po' facilitando la vita, perché a questo punto preparare una partita del genere è meno complicato di quanto possa sembrare, e in effetti lo è. La Roma ci arriva con l'energizzante che si chiama Claudio Ranieri, e quindi la scossa da questo aspetto, ma non solo da questo, valga per tutta la carriera di Ranieri, ce l'aspettiamo. A Napoli la scossa l'hanno data già l'Inter e l'Atalanta, un po' meno Milan-Juve, devo dire.
No, anzi, mi dici se al di là delle parole ufficiali in conferenza stampa l'altro giorno è stata definitivamente metabolizzata la storia di San Siro?
Ni, si può dire?
Sì, si può.
Ni, perché un po' ancora se la portano appresso, perché però probabilmente fa parte delle dinamiche del calcio e le conosciamo. Tu parli, io replico, io controreplico, poi magari si finisce lì. Dipende molto dagli arbitri e da quello che sapranno fare.
Sì.
Negli ultimi tempi un po' di errori ci sono stati, ma appartengono, come dire, alla casistica.
No, appartengono, Carlo, alla contabilità. Poi devo dire, non ho apprezzato in settimana il fuoco di sbarramento per la designazione di Massa andando a ripescare robe di un anno fa. In questo Conte non c'entra nulla, Conte non ha detto una parola su Massa, ma diciamo ciò che ruota intorno al Napoli. Vai, Carlo.
No, vabbè, ma sono, insomma, mi sembra normale di dialettica, no? Sono giochi mentali che si fanno. L'importante è non esagerare. Tu facevi riferimento a questo episodio in cui si è un po' generalizzato. Conte ha detto quelle cose, abbiamo sentito nel teaser prima. Insomma, mi sembrano normali schermaglie che stanno soltanto ad indicare che il Napoli ci crede, come se ci crede, nella corsa a scudetto. È un discorso che vale anche per l'Atalanta, per il Milan, eccetera. Si tratta di capire che cosa vuoi dalla vita, per la Juventus soprattutto, cosa vuoi dalla vita. Cioè, se tu ti senti parte della corsa a scudetto, sulla Juventus non l'ho ancora capito, magari nascondono le carte. Sul Milan, se dicono che sono parte della corsa a scudetto, ci prendono per il naso, perché loro per primi sanno che non è così. Il Napoli, tutto questo vuol dire soltanto che il Napoli ci crede e che l'Inter sente, fiuta il Napoli come grande avversario.
Per chiudere da Napoli, Antonio, a che punto dobbiamo aspettarci Lukaku?
Penso verso il 100%, non so quanto distante dal 100%. Mi è sembrato stesse meglio in nazionale, sembrava un paradosso nei movimenti, nella scioltezza, ma mi era sembrato stesse già meglio con il Napoli, nonostante faccia fatica. Un po' la squadra non l'ha aiutato, un po' comunque si porta appresso un'estate che dal punto di vista atletico è stata rovinosa per chi ha quel suo fisico che un po' gli invidiamo, perlomeno quelli come me,
sì,
e,
sì, sì.
E che comunque ha bisogno
anche
di
quelli come
notati.
Noi anche quelli come
sì,
noi
sì, io, anch'io, anch'io lo invidio.
Io invidio anche Sinner che sta entrando in campo, fisico su fisico, giusto Pier, no? Invidiamo tutti noi.
Sì, io invidio forse, non lo so, l'ipotesi di poter essere magro e quindi di essere Sinner proprio non l'ha mai considerata, quindi diciamo che invidio più Lukaku perché astrattamente è meno lontano da quello che sarei potuto essere se mi fossi allenato, a parte le battute.
Beh, ma con un paio di mesi con Conte ce la potresti sì. fare anche tu.
Ah,
sì.
Forse sì, 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 con 20, un paio d'anni forse con Conte ce la posso fare anch'io. No, e io penso che sia chiaramente la crescita di Lukaku è un elemento fondamentale, nel senso che Napoli fino ad oggi ha fatto grandi cose, perché insomma, voglio dire, era capolista prima di questa giornata di campionato e le ha fatte con un Lukaku al 60%. Poi la vera domanda è capire se ritroveremo il Lukaku dei primi due anni di Conte all'Inter o comunque qualcosa di molto simile a quel livello lì, perché se succede quella cosa allora cambiano completamente tutti gli scenari. Detto questo, il Napoli con un Lukaku appunto al 60% secondo me ha fatto già delle grandissime sì, cose, sì, il sì. tema della preparazione è fondamentale ed è assolutamente d'attualità, perché è esattamente la stessa situazione che ha vissuto la Roma l'anno scorso, e ciononostante ricordo comunque ha fatto 21 gol stagionali.
No, ma non solo, Pierre, dopo le prime due o tre era entrato in forma in maniera un po' più rapida rispetto a questo approccio a Napoli. Aspetta, fammi salutare Antonio Giordano che lasciamo alla partita. Grazie Antonio.
Un abbraccio, ciao. Vi dico soltanto che sta andando ciao. Ora al San Paolo Maradona. Again di Pino Daniele, l'inedito,
sì,
in una
sì,
emozionante sì. struggente atmosfera.
Beato te che sei lì. Carlo invece su Lukaku, che un anno fa a Roma, reduce da un'estate molto simile a quella di quest'anno, in realtà è entrato più rapidamente in condizione.
Sì, sì. Sì, poi però è calato. Insomma, mi sembra che Lukaku un po' a fatica, ma stia dando quello che Conte chiede. Quindi è chiaro, può essere più brillante, è chiaro, può essere più importante in fase realizzativa, però grosso modo io credo che quello che Conte gli chiede sia quello che Lukaku gli sta dando in fase di miglioramento, ovviamente, perché questo non può bastare, ma credo possa arrivare a dare qualcosa di più. Non sta, ma anche l'anno scorso a Roma ha fatto bene, ha avuto un sacco di critiche perché ha fatto una stagione discreta.
Bisogna capire le aspettative, no? Come le aspettative, cioè se guardiamo i numeri, anche i 4 assist sta facendo bene. È chiaro che per quello che è il suo livello, e devo dirti la verità, in questo anche per quello che penso possa essere l'effetto Conte, è lecito spingere le aspettative ancora più in alto. Quindi questa insomma, però insomma non è certamente un flop, ecco, insomma su questo non ci sono dubbi, però la sensazione è che abbia un margine ulteriore
di
miglioramento,
margine di crescita. Sì,
e che da questo margine passi molto delle possibilità del Napoli di questo campionato.
Va bene, allora dobbiamo fermarci, io ti saluto Pier, ciao.
Ciao
Pier.
Allora, saluto per Luigi Pardo. Siamo a un passo dal fischio d'inizio di Napoli-Roma, che seguiremo nello svolgimento del primo tempo. E si stanno scaldando in campo Sinner e Griekspoor, secondo singolare della finale di Coppa Davis. Ricordiamo che l'Italia ha vinto il primo singolare 6-4-6-2 con Berrettini, con Van de Zanschulp, e dunque è a un match, a un punto, a una vittoria e dalla conferma del titolo di campione del mondo, della vittoria della Coppa Davis che già un anno fa ha conquistato a Malaga battendo l'Australia. Il GR delle 18, poi torniamo.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati.
Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va. DAB Plus, la tua radio migliorerà.
La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
Sono le 18.
GR24, il sole 24 ore.
Movimento 5 Stelle cambia sulla linea indicata da Conte, eliminato il ruolo del garante, modificata la regola dei due mandati. Oltre 180 i razzi lanciati da Hezbollah contro Israele, due raid aerei di Israele sulla periferia di Beirut. Coppa Davis, Berrettini vince il primo singolare della finale contro l'Olanda, ora tocca a Sinner provare a chiudere. Filippo Aureggi in regia, Gigi Donnelli al microfono, ancora buonasera. Dunque partiamo dall'assemblea degli iscritti al Movimento 5 Stelle che ha votato per l'eliminazione del ruolo del garante, e questo attraverso la platea di Nova, la kermesse del Movimento 5 Stelle, che ha poi accolto con un applauso la comunicazione dei risultati. Ma sentiamo.
Via libera all'eliminazione del garante e alla modifica del limite dei due mandati, sì anche alle alleanze, ma soltanto con un accordo programmatico. La consultazione online tra gli iscritti premia la svolta chiesta da Giuseppe Conte per rilanciare il Movimento 5 Stelle. Il voto conferma anche che siamo una forza progressista, commenta soddisfatto il presidente pentastellato che, chiudendo l'assemblea costituente, non risparmia una stoccata a Beppe Grillo.
Non mi sarei mai aspettato, ve lo dico col cuore sinceramente, di avere il nostro garante che si mettesse di traverso e entrasse a gamba tesa.
L'attesa ora è per le contromosse di Grillo. Disertata la kermesse romana, il fondatore si è limitato ad aggiornare il suo stato su WhatsApp con la frase «Da francescani a gesuiti», un giudizio sull'allontanamento dai valori originari del movimento che con San Francesco condivide la data del compleanno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
In Medio Oriente, da Hezbollah 185 razzi su Israele, almeno 7 i feriti. Si tratta del più pesante bombardamento del gruppo libanese da diversi giorni in risposta agli attacchi israeliani su Beirut, mentre i negoziatori proseguono i tentativi di cessate il fuoco per fermare la guerra. Ieri gli attacchi aerei israeliani hanno colpito senza preavviso il centro di Beirut, uccidendo almeno 20 persone, ferendone almeno 66, questo secondo i dati del Ministero della Sanità libanese. Lo stesso esercito libanese ha riferito di un attacco israeliano questa mattina contro un centro dell'esercito nell'area costiera di Tiro, che ha provocato la morte di un soldato e ne ha feriti 18. La Russia recluta anche mercenari yemeniti per combattere in Ucraina, quanto riporta il Financial Times, che riferisce di avere parlato con alcune delle reclute yemenite che si sono recate in Russia. Secondo quanto riporta la testata, le forze armate russe hanno reclutato centinaia di uomini yemeniti per combattere in Ucraina grazie a un'operazione che si appoggia sul sistema dei ribelli Hutu dello Yemen. Su questo tema è intervenuto anche il vice premier e ministro degli esteri Tajani. Sentiamo un passaggio.
Credo che Putin dà segni di debolezza, perché arruolando sud nordcoreani e arruolando yemeniti vuol dire che c'è qualche cosa che non va a livello di popolazione in Russia. Troppi morti.
Tutto questo oggi pomeriggio su Rai 3. Intanto, e la cronaca, è stato scarcerato dopo 48 ore il DJ Alessandro Basciano, accusato di stalking dalla compagna Sophie Codegoni. Sentiamo.
Svolta inaspettata per il caso Basciano Codegoni. È uscito dal carcere Alessandro Basciano, l'influencer di 35 anni arrestato a Milano per stalking dopo la denuncia dell'ex compagna Sophie Codegoni, modella e influencer di 23 anni. 24 ore dopo essere entrato in cella, l'uomo è stato scarcerato dal GIP Anna Magella, che ha revocato l'ordinanza di custodia cautelare dopo l'interrogatorio di garanzia a San Vittore. Nella revoca dell'ordinanza si negherebbe la presenza di gravi elementi. In particolare, la giudice fa riferimento al fatto che la donna ha ritirato una delle due querele e che i messaggi sul telefonino che la difesa ha depositato rendono poco credibile che lei vivesse in uno stato di costante ansia e paura. Tra i fatti citati anche il regalo di una borsa da 8.000 euro, a seguito del quale lei avrebbe mandato a lui un biglietto con parole di apprezzamento e sentimento. L'11 di novembre, due giorni prima della denuncia, la GIP ha revocato anche il divieto di avvicinamento alla donna, che ora si dice terrorizzata. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La Coppa Davis, Matteo Barrettini ha battuto Van de Zandschulp con appunto nel primo dei singolari della finale. Ora tocca a Sinner alle 18 e quindi ora c'è anche Napoli-Roma, ma per tutto questo vi lascio a tutti i convocati weekend. Giovanni Capuano, noi ci risentiamo alle 19.
Di San Siro. È chiaro che oggi è veramente mancato lo spettacolo.
Io voglio essere molto onesto, magari se io sono tifoso facevo lo stesso, perché è stata una delle partite più noiose che ho avuto nella mia carriera. Non è bello, capisco perfettamente i tifosi, perché è stato noioso. No rischio di due squadre, gioco lento, molto tattico, troppo rispetto.
Loro sono una grande squadra, ma hanno affrontato anche una grande squadra. Erano due grandi squadre nel campo. Capisco e capiamo l'esigenza che esiste all'esterno, sicuramente giusta. Per oggi una partita così è nel minimo errore, la paghi, e lo sappiamo bene.
Rifiuti di pensare a un'avventura.
Il problema non è il risultato di oggi, penso che il problema è il pareggio che abbiamo avuto in Cagliari o il risultato di Parma. Se abbiamo due vittorie in queste partite siamo lì. Ovviamente che non siamo soddisfatti, ma siamo fiduciosi con il processo della squadra.
Tutto il resto è noia.
No. Oggi abbiamo affrontato una squadra che a campo aperto è molto difficile di affrontare, giocando una partita molto equilibrata. È chiaro che vogliamo sempre vincere, ma oggi un punto lo portiamo e diamo continuità a quello che si sta facendo.
Allora, adesso parliamo un po' di Milan-Juventus, cioè di quello che non si è visto ieri sera a San Siro. Vi devo però qualche aggiornamento. Napoli-Roma in campo da 8 minuti, risultato 0-0, spinge il Napoli, Roma però che si sta difendendo in maniera abbastanza ordinata. C'è stata una prima incursione di Olivera che è arrivato sulla linea di fondo, ha messo in mezzo, ha chiuso però la difesa della Roma e ha messo in calcio d'angolo, mentre a Malaga Sinner ha appena cancellato il secondo break point consecutivo di Griekspoor, 1-1, 40 pari, ma inizio in cui l'olandese sta mettendo in campo tutte le armi possibili per cercare di dar fastidio al numero uno del tennis mondiale. Ha avuto due palle break sul 15-40, due palle break che sono state cancellate, e ora Jannik Sinner va a servire sul 40 pari. Abbiamo sentito Carlo Fonseca e Thiago Motta dopo la non partita di ieri. Mi è piaciuto più Fonseca, che si è reso conto che l'esigenza di chi guarda e paga il biglietto per guardare è un'esigenza da non trascurare.
No, ma assolutamente, la partita di ieri è stata noiosa come la messa di mezzanotte, cioè bello il contesto, ma non vedi l'ora che finisca per andare a bere il vin brûlé. Cioè è stata una cosa triste, secondo me, un brutto manifesto, ma d'altra parte queste sono forse le squadre più noiose della Serie A per modo di giocare. È chiaro che al Milan è un pareggio che non serve a nulla, secondo me, perché Fonseca dice se avevamo a Parma e se a Cagliari e però coi se coi ma non si va da nessuna parte, e quindi è venuta fuori questa roba deludentissima nella quale la Juventus ha forse sprecato un'occasione che avrebbe potuto prendere con un po' più di coraggio. È vero che è in costante emergenza, però la partita è stata onestamente inaccettabile. Infatti il primo pensiero andava a quelli che hanno speso dai 100 in su per vedere quella partita lì e che magari sono usciti un po' nervosetti.
Sì, Carlo Pellegatti, ciao, buonasera.
Ciao Carletto.
Un saluto a tutti e che Papa Bergoglio ringrazia Carlo Genta.
Papa Bergoglio ringrazia Carlo Genta perché?
Per la messa di mezzanotte, immagino.
Ma sì, io gliel'avevo fatta passare, Carlo. In realtà è bellissima la messa di mezzanotte, molto meglio di Milan-Juve di ieri sera, e non solo perché c'è dopo il Vin Brulé. No, io provo però a girare il ragionamento. Secondo me è il Milan ieri che ha perso una grande occasione. Una Juve così ai minimi termini non capiterà probabilmente più in stagione.
Ma guarda, la partita di ieri ormai l'abbiamo cancellata. Sono già capitate altre partite così. Purtroppo, per quello che riguarda il Milan, viene dopo la partita di Cagliari, no? Perché se tu vinci a Cagliari e pareggi con la Juve, anche così ci sta, pareggi con la Juventus, insomma, è una delle forze.
Ma
del
non
campo.
Fare Fonseca, però, non devi fare Fonseca, perché se, vuoi, questo è se, no, perché dice se vincevamo a Parma e se vincevamo a Cagliari,
hai ragione.
Quindi...
Hai ragione, non volevo dire questo, volevo dire che il pareggio ci può stare contro la Juventus, ma se viene dopo Cagliari e se viene dopo una prestazione di questo genere, è stata veramente una partita sconsolante. Io ero di fianco a tipo l'hai guardata come se tu fossi a teatro. È incredibile, cioè un Milan-Juventus, la rivalità, e niente, cosa vuoi che ti dica? Siamo sconsolati, ma anche per la posizione. Adesso, Carlo, noi possiamo andare avanti un'ora a parlare di quella partita. Secondo me gli abbiamo già parlato troppo.
Sì, ne abbiamo già parlato più di quello che è stata.
Ecco. Ma bravo, ecco. Siamo a 9 punti, parlo del Milan, scusate.
Sì.
Milan è a 9 punti dal quarto posto, dal traguardo minimissimo di cui si è sempre parlato. Attenzione, traguardo che se io arrivo quarto adesso festeggerei, ma ti direi che è stata una stagione negativa. Quindi siamo a 9 punti, è quello che mi preoccupa.
Sì,
va bene la partita, tutto quello che vuoi,
Carlo, e fra 2 settimane c'è Bergamo,
non mi interessa. Giovanni, fra un mese c'è Roma e fra un mese e mezzo la Supercoppa, non mi interessa. Mi interessa prestazione, mi interessa il futuro, mi interessa la società. Cosa vuoi che mi interessi Bergamo?
No, cioè, però Bergamo dopo domani con questa prestazione a Bergamo fai
va
fatica,
bene, ma allora,
allora
Giovanni, 2 settimane fa c'è stato Madrid, e allora? Non lo so. Tu vai a vedere Bergamo, io vado a vedere Madrid, ma non vuol dire nulla.
No, allora io ti chiedo perché la squadra
Però Bergamo arriva.
Io ti chiedo perché il Milan con la stessa struttura di Madrid, e quella è l'unica notizia positiva, che se giochi con un centrocampista in più, diciamo, l'equilibrio in campo ce l'hai, non è stato capace di, non dico ripetere la partita di Madrid, ma neanche andarci vicino.
Sì, ma però allora dico io che sei tu che hai detto la stessa cosa di Fonseca, che era la stessa struttura di Madrid, dai. Cioè la stessa struttura di Madrid. Innanzitutto non c'era Pulisic, e cioè non può essere la stessa struttura di Madrid se non c'è Pulisic. Poi non è solo una struttura, è anche una questione di concentrazione, di attenzione nei particolari, nei dettagli. No.
Dice il saggio che per Milan-Juve la concentrazione dovresti averla,
Ma se non ce l'hai lì, non ce l'hai mai.
È una squadra purtroppo ondivaga, perché non dovevi averla con Liverpool, non dovevi averla in altre partite, e purtroppo è quest'anno è una situazione, questo up and down, che è ancora più doloroso di un solo down. Qui invece abbiamo su e giù, speri sempre di essere arrivato a trovare, non ha ancora, dopo 3 mesi, non ha ancora una sua identità questa. Io vi dicevo ai tempi di Pioli, non vado a prendere il migliore in campo, perché per me il migliore in campo è il gioco. E quest'anno non si può mai dire. Milan ha dei grandi giocatori, non ha degli assolutissimi fuoriclasse, ma il fuoriclasse era il gioco. Quest'anno il fuoriclasse non è ancora entrato in campo, se non in qualche occasione, 2. Capisci? Quindi leggevo bene, no? Che la rovina e il trionfo sono molto simili, perché dopo il trionfo magari dopo la rovina ovviamente sei disperato, ma dopo il trionfo ti può arrivare anche quella presunzione, quel pensare di essere arrivato, e sono entrambe molto pericolose, ho letto una volta. E il trionfo di Madrid ti ha fatto perdere, fa perdere a squadre in costruzione che non hanno tanta personalità, non a squadre già assodate. Cioè, Sinner, ne hai parlato prima, quanti trionfi ha avuto? E ha avuto dei, ha avuto della presunzione? No, perché ovviamente ha uno status di un fuoriclasse assoluto. Per il futuro che mi preoccupa, e non è Bergamo, Giovanni.
E non è Bergamo. Poi
il futuro è Bergamo.
Vai.
No, ma il futuro non è sì, Bergamo, perché a questo
Bergamo
punto
non per contro
capire...
l'Atalanta, non perché penso di battere l'Atalanta, avete capito?
Sì, ma ci mancherebbe.
Sì, no, ma certo, ma da lì passa il futuro di questa squadra non può che essere quello che di competere per il campionato amministrativo, ma il fatto è che al Milan lo sapevano benissimo, perché possono andare avanti a Fonseca può andare avanti tutto il tempo che vuole a dire che ci crede ancora nello scudetto, che fa ridere i polli, onestamente. Questa squadra è costruita, la proprietà americana vuole il campionato amministrativo, quindi se loro per il quarto posto fanno la firma, poi ti raccontano
tutte le
balle
che vuoi. Sì, ma se arrivi quinto perdi anche il campionato amministrativo, adesso se vogliamo usare queste immagini.
Ma certo, ma infatti il grande rischio è quello lì. Il grande rischio è quello lì. Grande rischio è quello lì, perché il Milan arriva quinto, se va bene arriva quinto.
Adesso manca tanto, non facciamo i catastrofisti. Chiaro che la situazione oggi dice questo. Però aggiungo una cosa. Arrivare qua, arrivare quinto, c'è un altro disastro. Non viene neanche un giocatore il prossimo anno. Vengono solo i mediocri. E i giocatori sono, ovviamente, se guardano il denaro, come tutti, no? Ma guardano anche i progetti, guardano anche giocare in Champions League. Oggi il giocatore vuole giocare in Champions League. Il giocatore con un intelligente, eccetera. Il prossimo anno prendi dei giocatori mediocri se non arrivi fra le prime quattro. Non vengono, e c'è il rischio che vadano via questi. Quello è il futuro che mi preoccupa, non l'Atalanta che tutti noi rispettiamo, caro Giovanni.
Carlo, ma non hai l'impressione, io è una sensazione, non è né una notizia né nulla. Io ho come l'impressione che il Milan, e in questo non parlo della squadra, non parlo di Fonseca, ma dei livelli che stanno sopra, si stia un po' facendo scivolare via questa stagione scherzando col fuoco. Cioè anche
Per quale motivo dovrebbero fare così?
No, non lo so, io voglio dire, facciamo così. Ci sono altre situazioni, altre storie nelle scorse stagioni di squadre che hanno attraversato momenti estremamente preoccupanti e dove tu vedevi, ad esempio, la società che ti faceva arrivare tanti segnali di attività, di vicinanza, anche di ultimatum, di sprone, di insomma, tutti quei segnali che servono per... Tu vai e guardi il Milan, c'hai i dirigenti in tribuna, poi oramai è andato un rito che si fermano mezz'ora a chiacchierare, prendono, se ne vanno, non parla nessuno, non sai niente, si va alla partita dopo, e la partita dopo è più o meno uguale a quella prima. E intanto però sei arrivato un terzo di campionato, e la classifica è quella che hai disegnato tu.
Giovanni, hai detto giusto, aspettiamo un segnale, non ci sono segnali. E prendi un club manager che può essere Ambrosini, parla di non continuare a dire che a gennaio non compreremo nessuno, che magari sarà vero, ma scusa, ma perché me lo devi dire adesso che mi deprimi? Sono già depresso per la squalifica, mi dici anche che non prendiamo nessuno. Ma io un guizzo, sai cos'è? Io impazzisco. Ma prendi Arda Güler, lo metti al posto di Pulisic e Pulisic lo sposti a destra, fai tornare Brahim Diaz, vai a prendere Zirkzee, tutto in prestito. Non ho detto di tirare fuori 12 centesimi, però sono segnali che ci sei, che sei attento, che cogli i momenti. Te ne ho presi tre. Ambrosini come fa Ferri adesso all'Inter, club man, cioè un segnale di milanismo, un segnale di opportunità sul mercato, un guizzo, datemi un guizzo, un guizzo. Non
ti
voglio.
Rispondo con una data, ti rispondo con una data, 30 agosto 2025.
Che è la data della scadenza del prestito.
Pellegatti lo sa benissimo che cos'è.
No, ma io non penso che siamo di fronte a un bivio stile Zang, se proprio devo dirti la verità.
Io non ho idea. Allora, una di queste quattro cose ci sono. O lo compra Cardinale, o Cardinale va via, o Cardinale riscadenzia, o Cardinale rifinanzia. Cioè,
sì, sì, sì.
io non sono, non lavoro al Sole 24 Ore, non sono bravi come voi, però uno di queste quattro c'è sicuro, no? O sbaglio?
No, ma io poi, Carlo, vado anche, insomma, tu a sei mesi prima la fine del prestito famoso di Zhang avevi capito più o meno che saresti arrivato a un bivio per cui cambiavano tante cose. Qui questa sensazione non c'è.
Non so, hai ragione.
Il giorno dopo sarà come il giorno prima, questo hai, insomma, l'impressione. Al di là del tecnicismo, cioè di quale sarà la strada tra le 3-4 che anche tu hai enumerato, più o meno quello sarà, insomma, almeno
però
questa
sai,
è la sensazione.
30 agosto, per partire con quello che hai iniziato tu, per continuare, 30 agosto c'è la messa di mezzanotte, le chiacchiere, carnevale, Pasqua, si prenota il mare e il campionato è già iniziato,
sì, tra l'altro,
e siamo, siamo a un terzo di questo campionato.
No, cioè, ma lo saprei agosto, prima il fatto che questo, la società non ha un'anima chiara, ok, Cardinale eccetera, c'è Elliott che sappiamo bene qual è la situazione, che rimane nell'ombra e in attesa. E io credo che questo si rifletta in tutte le cose che hai detto tu prima del guizzo, di tutte queste cose qui, cioè non c'è una chiarezza per il futuro. Hai parlato di futuro che non è Bergamo, ma il futuro quello lì, quello
il
grande,
futuro più
con
ampio,
S maiuscola.
Ah, ragazzi, è un discorso molto lungo, dobbiamo fermarci perché siamo enormemente in ritardo sul traffico. Ciao Carlo, grazie.
Scusatemi,
vai.
Mi date un guizzo?
Sì. No, noi no, purtroppo.
Noi no.
Potessimo, Carlo, lo faremmo volentieri.
Giovanni, tu non hai tempi radiofonici. Io quando ho la parola ti dai un guizzo. Tu dovevi sfumare e andare, non spiegarmi del guizzo. Dio mio, Giovanni.
Allora sfumiamo e andiamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, aggiornamento di Napoli-Roma, 25esimo minuto 0-0, meglio il Napoli della Roma, ma era abbastanza intuitivo, un paio di occasioni su conclusioni di Politano, ma fin qui nessuna grossa chance per il Napoli. Ranieri che ha messo in campo una Roma molto ordinata, che aspetta, bassa, e poi si vedrà nel prosieguo della partita. Mentre a Malaga Sinner 4-3, serve Griekspoor 30-0, quindi dopo aver salvato due palle break nel terzo game partendo da 15-40, questo Sinner, la partita ha ripreso il corso naturale degli eventi. Guido Vacciago, ciao.
Ciao. Beh sì, Sinner è un po' gli sgoccioli di energia, poveretto. Una stagione tremenda, sta buttando tutto quello che ha per quest'ultimo chilometro, e poi credo dormirà
poi andare in vacanza. Poi magari succederà come l'anno scorso, no? Che diranno: hai vinto la Davis, vieni al Quirinale, e lui farà sapere giustamente che è in vacanza e si fa con calma, ma non per mancanza di rispetto, ma perché i tennisti fanno veramente una vita pazzesca, bellissima, ma pazzesca per ritmi e tutto.
Per ritmi.
Certo, Guido, la butto lì, benissimo il punticino di ieri, al di là di ogni giudizio estetico, e ne abbiamo parlato abbondantemente sulla partita con il Milan, però siccome si gioca per vincere, adesso Lecce, Bologna, Venezia e Monza, la Juve deve fare 12 punti
per forza. Ma infatti secondo me ieri non benissimo il punticino, cioè secondo me l'unica cosa che non, al di là dello spettacolo che è stato indegno, ne avete già parlato, non aggiungo altro, il punticino non bene per la Juve. Secondo me la Juve doveva provare a vincere un po' di più di quanto ci abbia provato contro quel Milan, e soprattutto per fare quel salto di qualità da squadra che ha del potenziale a squadra che esprime il suo potenziale. Ora, non ne faccio una colpa, perché sette indisponibili tra cui Bremer, Vlahovic, voglio dire, non giochi senza centravanti, sei in una situazione comunque oggettivamente difficile. Però è anche vero che secondo me ieri la Juve aveva la possibilità, forse credendoci un po' di più, di vincere la partita, e avrebbe dato un segnale fortissimo. Quindi secondo me Il punticino forse è una cosa che non è estremamente positiva, e certo mette nelle condizioni la Juve di dover vincere le prossime tre, questo di sicuro, ma banalmente non tanto per rimanere in corsa per lo scudetto, ma anche per difendere poi il quarto posto. Quest'anno mi sembra una lotta piuttosto complicata, nel senso che ci sono più squadre delle solite quattro che possono ambire a quella posizione.
Ci sono 5-6 squadre che hanno proiezione oltre gli 80 punti in questo momento, poi per carità qualcuno calerà, è fisiologico, ma questo è. Ma la scelta ieri, perché scelta è stata sia per Fonseca che per Thiago Motta di fare partita pari così, quasi rinunciando a giocarla. Provo a essere filosofico e poco pragmatico. Indica che cosa nell'approccio di Thiago Motta a questa sua prima parte di avventura juventina?
Dovrei conoscerlo un po' di più. Io non ho ancora capito qual è la sua vera filosofia. Io non credo che sia un allenatore che tende a non prenderla, innanzitutto, perché non mi sembra quel tipo di allenatore. È indubbio però che lui dà una grandissima importanza all'equilibrio difensivo. Il fatto che chieda, e lo abbia ribadito anche in modo piuttosto clamoroso, che tutti devono partecipare alla fase difensiva, Vlahovic compreso, è indicativo di un certo tipo di filosofia. Però è anche un allenatore che cerca di aggredire l'avversario, che indubbiamente cerca sempre di vincere. Quindi aver fatto una partita di questo genere forse significa che lui davvero... si è guardato la panchina, ha visto le alternative, ha visto tutte le mancanze, e forse è stato molto pragmatico. Ha
forse
detto,
in questo momento non si fida veramente fino in fondo della Juve,
esatto,
al di là delle parole,
perché forse perdere effettivamente era molto peggio, ecco, questo senza scomodare Catalano, voglio dire, e le sue banalità, però insomma perdere forse poteva essere più dannoso. Certo, ha dato la dimostrazione alla Juve di avere un'identità. A me è piaciuta la Juve ieri come identità, come squadra. Attenzione, non è che so il gusto dell'orrido, mi è piaciuto il fatto di vedere una squadra comunque compatta, che nonostante tutte le assenze non ha praticamente mai rischiato e ha tenuto il controllo della partita. Poi ha tenuto il controllo di una partita brutta, ha giocato in maniera, appunto, non ha giocato certamente in modo spettacolare, però mi ha dato l'idea di una squadra solida, ecco, questo volevo dire.
Carlo.
Ma io condivido quanto ha detto prima Guido, cioè la Juventus a questo punto non deve essere molto felice, no? La Juventus per questo punto è chiaro che è corta, ma è corta fin dall'inizio, perché non ha mai avuto un backup di Vlahovic, tanto per dirne una, perché ha perso subito Bremer, quindi è corta. Ha fatto un mercato importante, e discorso che vale per il Milan, dove vuole andare la Juventus? Cioè vuole arrivare quarta? Cioè le interessa il campionato amministrativo? Io non credo, io credo che abbia obiettivi più grandi, e quindi quella di ieri è un'occasione persa, perché deve rimanere agganciata al treno che conta, che non è quello della Lazio, della Fiorentina, ma è quello dell'Inter, del Napoli e anche dell'Atalanta. Quindi non lo so, cioè, se, cioè, la domanda è dove vuoi, cosa vuoi fare, sì, da grande, dove vuoi andare?
Credo che al di là del periodo di rodaggio poi l'obiettivo sia provare a star lì fino in fondo per vedere se si vince lo scudetto, poi,
certo.
Poi è chiaro che se arrivi secondo, terzo, giocandotelo fino ad aprile, nessuno potrà andare a discutere nulla, se invece abdichi prima il ragionamento è diverso. Guido, prima di salutarti ti faccio sentire un passaggio oggi di Florentino Perez, discorso d'apertura dell'assemblea dei soci del Real Madrid.
UEFA ha ampliado el número de partidos intrascendentes e innecesarios de los torneos europeos que organiza, despreciando la salud de los futbolistas, y también creó un nuevo torneo, la Liga de las Naciones. UEFA organizaba hace 10 años 488 partidos oficiales y ahora ha pasado a organizar 769, es decir, el 57% más. Y para mí, modo de entender, solo con un fin, que es ingresar más.
No, faccio un rapido riassunto, ha fatto il conto di quante partite in più organizzano rispetto a qualche anno fa FIFA e UEFA, poi ha detto che se i giocatori si fanno male è colpa di FIFA e UEFA e dei calendari sovraffollati, poi ha detto che i costi in TV per i tifosi del calcio sono oramai inaccettabili e che la Superlega è proposta anche per questo, per far vedere il calcio, il grande calcio gratis. Però mi pare che la Superlega sia sempre lì, fuoco che cova sotto la cenere, Guido.
Sai, la Superlega ha un ormai può giocare abbastanza allo scoperto, perché la sentenza della, di un anno fa, quasi un anno fa, compierà un anno il 21 dicembre, consente di organizzarsi e di proporre un torneo alternativo senza che nessuno rischi sanzioni o niente, insomma, di particolare. Quindi la Superliga si sta organizzando. Ho chiesto proprio a Ben Reichardt a metà settimana, quando abbiamo fatto a Roma un panel insieme, quando lui pensa di poter partire, e lui ha nicchiato. È indubbio che in un paio d'anni loro qualcosa proveranno a proporre. Io credo che lui stia facendo un grande lavoro di raccolta di squadre, e che forse non abbia ancora completato la collezione delle figurine, quindi l'album gli manchi ancora qualcosa, e che poi quando avrà l'album completo loro provino a proporre qualcosa, che abbiano una base tecnologica, la famosa piattaforma per distribuire le partite gratuitamente, con una specie di Spotify del calcio, sia pronta. Bisogna vedere se loro hanno i soldi, e loro dovrebbero avere una banca dietro, una grande banca americana, dovrebbero, qui non ho certezze, quindi uso il condizionale. Se hanno anche le squadre, è qualcosa che può anche partire. Quando loro fanno riferimento a un biennio e non lo fanno riferimento diretto, diciamo che è un po' una cosa che gli ho strappato con un artificio, nel senso che gli ho detto entro due anni, lui mi ha detto potrebbe essere una buona intuizione, quindi questo per essere precisi. Io credo che loro facciano riferimento al fatto che fra due anni, cioè nel 27, scadranno i diritti della Champions, quindi inizierà un nuovo ciclo televisivo, un nuovo ciclo di Champions, e quindi quello potrebbe essere il momento perfetto per una rottura con il passato. Ci riusciranno? Questo non lo so, stanno lavorandoci. È indubbio che quello che ha detto Florentino Perez inizia ad avere una certa condivisione rispetto a quanto poteva averne due anni fa. Bisogna vedere qual è il grado di condivisione. È ovvio che se poi i club stanno da quella parte lì, i club comandano, perché poi è vero che l'UEFA è potente, ma è stata indebolita da quella sentenza, e se i club vanno dall'altra parte, i tifosi vanno da quella parte dove vanno i club.
Sì, ha detto anche che la nuova formula della Champions League non si capisce, è ingiusta, e comunque alla fine ha moltiplicato le partite abbassandone il valore per partita singola, quindi diciamo non è stato un grande affare. Ma abbiamo altri...
Ingiusta non lo so, che non si capisce gli do abbastanza ragione, sì. Nel senso che quando io guardo questa classifica a 36 squadre io non riesco a capire chi è messo bene e chi è messo male, a parte i primi e gli ultimi, ma la marmellata in mezzo mi è difficile capire se uno è messo bene dopo queste partite, comunque siamo già quasi a metà del percorso.
Può essere che a gennaio le ultime due giornate poi siano bellissime, magari nel senso che a quel punto hai tutto più chiaro. Ma diciamo che le prime quattro rivedibili, vedremo la quinta e la sesta, e poi ovviamente da quando si comincia con la vecchia formula dell'eliminazione diretta si torna al
bello,
meglio possibile.
È sempre bello.
Ma quello è bello con qualunque format. Ciao Guido, grazie.
Esatto.
Ciao Guido.
Ciao. 0-0 Napoli-Roma e 5-5 tra Sinner e Griekspor, con Sinner al servizio 15 pari. Ci fermiamo un minuto, torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
39esimo, 0-0 tra Napoli e Roma, punizione di Kvaratskhelia, palla che si perde sopra la traversa, invece 6-5 Sinner contro Griekspor al servizio 30-15. Siamo nella fase decisiva del primo set. Xavier Iacobelli, ciao.
Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori. Buonasera.
Ciao direttore, ci dici che cosa ti stuzzica di più di questa fase di campionato? Stiamo vedendo il Napoli che attacca, ha creato un po' di situazioni, ma non ha ancora sfondato la difesa della Roma di Ranieri. Stasera la Lazio, Atalanta e Fiorentina accomunate dalle 7 vittorie di fila, che è quello che fin qui è mancato ad esempio alla Juventus, la continuità nella vittoria.
E anche perché alla Juventus evidentemente manca un attaccante,
dimostrato il fatto che con Benes sia stato costretto a giocare come falso centravanti nella sfida noiosissima e molto deludente di San Siro. Colpisce la Tina, colpisce la stessa Inter che è andata a Verona e ha mostrato quale sia la potenzialità e la forza del suo organico sulla base delle scelte che ha fatto Simone Inzaghi. Questo è un campionato davvero palpitante, un campionato al quale noi non eravamo abituati negli ultimi anni, perché dopo 13 giornate una o al massimo due squadre si staccavano già dal resto del gruppo. E invece, come vediamo, dando poi un'occhiata anche al cartellone della prossima giornata su cui spicca una Fiorentina-Inter tutto da seguire, è un torneo che ci prepara e dal quale ci aspettiamo molte molte sorprese.
Sì, l'effetto attaccante è importante, eh? Cioè ad esempio l'Atalanta, Retegui, Lookman, Gasperini sta spremendo tutto il possibile. Inzaghi aspetta di poter esprimere tutto il possibile da Lautaro Martinez. La Juve è impantanata, parlavamo prima di Lukaku che è al 60%. Si gioca un po' tanto lì, no, direttore?
Certamente sì, sai, Retegui è il fiore all'occhiello della campagna acquisti estivi dell'Atalanta. Basti ricordare che in meno di 72 ore dal grave infortunio partito dalla Scamacca, tornerà soltanto all'inizio del 2025, l'Atalanta andò a prendere Retegui dal Genoa sborsando complessivamente 25 milioni di euro, e prima ancora aveva preso Samardžić, e prima ancora Zaniolo, e tutto questo per aveva riscattato De Ketelaer, che ieri quando è rientrato dall'infortunio ha mostrato subito di avere ripreso il filo del discorso interrotto prima della sosta. Quindi avere e disporre di un attacco, tant'è vero che quello dell'Atalanta è il più forte del campionato con 34 gol segnati e quello dell'Inter è a ruota, significa giocare una carta molto importante sul tavolo dello scudetto.
Sì, mi viene la riflessione, vabbè, Carlo, che il modo con cui è arrivato Retegui è esattamente il contrario di quello che ci ha abituato l'Atalanta, cioè una grande programmazione, una grande attenzione. Retegui arriva perché si fa male Scamacca e quindi diciamo è una sorta di variabile impazzita nell'estate.
Questo dimostra la forza dell'Atalanta, proprio perché le manca un giocatore, in due giorni va a prendere un sostituto che non è una scommessa ma è un giocatore vero. Poi le dimensioni di Retegui stiamo provando a capirla adesso, a riprova di quanto stai dicendo tu sul peso specifico degli attaccanti su questo strambo campionato, basta guardare la Fiorentina e Ken, perché la Fiorentina adesso è lì perché c'è Ken che segna un gol a partita, o anche per quello, quindi il peso specifico è enorme. Io direi che un campionato così strano, così folle, mi porta a pensare che l'Atalanta stia davvero sulla linea del Napoli e dell'Inter come potenzialità per vincere il campionato. La riprova la vedremo nei confronti diretti, intanto quello di Napoli sappiamo com'è andato.
Sì, mi sembra, Xavier, che anche Gasperini abbia un po' modificato da questo punto di vista la comunicazione, no? Quando viene pronunciata la parola scudetto.
Ma sai, non puoi più nasconderti, eh? Dopo 13 giornate vanti il miglior attacco del campionato, godi del capocannoniere, e quando non segna Retegui segna Lookman, che nell'arco dell'anno solare sinora è arrivato a 19 reti e 11 assist e molto probabilmente il 16 dicembre vincerà il pallone d'oro africano perché se lo merita più di ogni altro. E poi due hai Samardžić, e poi hai De Ketelaer, poi soprattutto a centrocampo hai Ederson, stai recuperando Scalvini che è tornato a giocare ieri dopo 174 giorni dal grave infortunio che aveva patito. C'è Carnesecchi che a mio avviso sta dimostrando di essere uno dei più forti portieri del campionato, anche ieri due interventi ma entrambi decisivi. C'è insomma una squadra che è stata costruita per essere molto competitiva in ciascuna delle manifestazioni in cui scese in lizza. Ricordiamo che martedì c'è la trasferta svizzera con lo Young Boys, ma l'Atalanta è un punto dalla zona della qualificazione diretta agli ottavi di finale, quindi è una squadra questa concepita perché Gasperini avesse due titolari per ogni ruolo, e questo è.
Sì, e questo è il segno di un club che ha scelto di pensare in grande per dare continuità al lavoro, alla straordinaria stagione dell'anno scorso. Ciao Xavier, grazie direttore.
Ciao, grazie
Xavier.
A voi, buonasera. Ciao.
Allora, manca una manciata di secondi alla fine del primo tempo. Napoli-Roma 0-0. Col passare dei minuti la partita della Roma è diventata unicamente una partita difensiva. Fin qui la diga messa in campo da Ranieri sta reggendo 0-0. e invece siamo nel tie break a Malaga, tie break del primo set tra Sinner e Griekspoor, con Sinner che è avanti 4-1 con Griekspoor al servizio. Ricordiamo che l'Italia ha conquistato il primo punto grazie a Matteo Berrettini. Ci fermiamo, poi il finale del primo set a Malaga, il finale del primo tempo a Napoli, e parliamo anche di Verstappen campione del mondo.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
You do your job.
Okay, thank you.
Yeah, I did my job, but it's being nice fucks me over all the fucking time. It's not even being nice, it's just being respectful. I need to shut up, but at one point it's always the same, so.
Allora, Verstappen campione del mondo, è riuscito a risalire, ha chiuso al quinto posto, ha fatto meglio di Norris che è arrivato sesto, la gara l'ha vinta Russell davanti a Hamilton, poi le due Ferrari, Sainz e Leclerc. Umberto Zappelloni, ciao.
Ciao, ciao, sì, Umberto. Max non ha sprecato il primo match ball a sua disposizione, subito chiuso il discorso.
Sì, sì, mentre è apertissima la classifica a scuderie, la Ferrari è staccata oramai di soli 24 punti dalla McLaren, la Red Bull è a 53, la Mercedes che oggi ha fatto il pieno è invece comunque a distanza di sicurezza molto lontana. Dai, parliamo di Leclerc, poi diciamo due cose anche su Verstappen, ma era un titolo già abbastanza scontato in borsa. Quello che abbiamo sentito di Leclerc, insomma, traduco per chi non avesse capito, fine gara gli dicono bravo, hai fatto un bel lavoro per il team, e lui sì sì, bello bello, ma fare i gentili e i buoni, quell'altro è Sainz, mi frega sempre. Lui ha usato anche termini diciamo un po' più coloriti. Direi che è deflagrato tutto, cosa ampiamente prevedibile in una stagione asimmetrica nel box della Ferrari.
Sì, c'è da meravigliarsi che sia arrivata la terz'ultima gara della stagione questa esplosione, perché insomma era prevedibile che potesse accadere molto prima.
Scusa, ti fermo, intanto Sinner ha vinto il primo set 7-6, 7-2 al tiebreak, vai.
Quindi insomma era prevedibile che prima o poi scoppiasse qualcosa, e oggi sinceramente dare delle colpe a Carlos Sainz, togliergli un podio quando non sarebbe cambiata la situazione per la scuderia, perché poi i punti erano uguali per la scuderia, non avrebbe avuto molto senso. Se però c'era stato un accordo tra i due a parole, questo non
è quello che dice Leclerc, cioè Leclerc dice c'eravamo parlati, c'è il messaggio che dice non mettergli pressione, lui esce e lo supera.
Però Leclerc,
ho capito, ma perché Sainz dovrebbe regalare il podio a Leclerc? Cioè non giova alla Ferrari, non giova, perché?
Sì, perché? Per far arrivare Leclerc davanti a Norris, perché dovrebbe farlo?
Perché? Ma oggi, perché? Cioè non ha senso.
Ma io una spiegazione ce l'avrei, però scusate, io una spiegazione ce l'avrei, perché è pagato per fare quello che gli dice il team, perché se si fanno dei discorsi gli ordini vengono rispettati, e perché altrimenti può capitare che allora dalla prossima volta Leclerc venga in mente piuttosto di fare una manovra in più piuttosto che una in meno, e alla fine si fa il male della Ferrari. Ma la colpa di chi è dopo? Di Leclerc o di Sainz?
E questo secondo me è un messaggio per la prossima stagione, quando il compagno di squadra di Leclerc sarà molto più complicato di quello che è stato Sainz in questa stagione, perché a Hamilton tu non potrai dare degli ordini di un certo tipo. Insomma, oggi lo swap position è stato rispettato prima di quello scambio via radio. Con Hamilton sarà tutto più complicato, e anche Leclerc dovrà insomma incominciare a capire che non può poi assalire il suo compagno di squadra così. Certe cose magari vanno poi discusse ai box, come sosteneva Carlos in fin dei conti. Leclerc un po' di colpe le ha lui, perché lui insomma era partito benissimo, era secondo, lì ha esagerato ad attaccare e si è giocato la
seconda posizione, che avrebbe potuto diventare anche una prima, perché poi nelle ultime due stint la Ferrari era superiore, si è fatto ingolosire ed ha sbagliato. Certo, questa non è una Formula 1 che ci piace, quella a cui devi risparmiare le gomme, però insomma queste erano sono le regole del gioco ed erano uguali per tutte. Là davanti Russell ha rispettato, Hamilton che partiva in fondo ha fatto benissimo. Oggi Leclerc ha sbagliato nell'esagerare all'inizio, insomma, e lì poi ha complicato tutto ed è finita col pasticcio con Sainz, insomma. Poi c'è stato anche l'errore ai box Ferrari, perché quando Sainz voleva rientrare, se lo avessero fatto rientrare quando lui lo ha chiesto, poi non ci sarebbe stato neanche quell'incrocio che poi ha portato all'esplosione di Leclerc, che invece il box Ferrari non si è fatto trovare
pronto. Questo è vero, erano impreparati, hanno fatto un errore, però il discorso è che la Ferrari ha fatto terzo quarto posto a meno 24 dal mondiale, dalla McLaren nel mondiale costruttori, quindi ancora tutto in gioco. Oggi non ha perso nulla, se poi hanno da litigare che litighino, ma non è un oggetto del contendere, cioè secondo me sono grosso modo fatti loro.
No, io invece credo che proprio per quello che diceva Umberto prima, noi fra due mesi la Ferrari sarà proiettata in una situazione molto più entusiasmante, ma anche molto più difficile. E mi sembra che in questo momento non è strutturata per reggerla.
È tutto più complicato l'anno prossimo, e anche Leclerc aveva bisogno di ottenere una bella credibilità all'interno della squadra per l'anno prossimo. Un po' l'ha ottenuta, perché quest'anno ha vinto delle gare importanti, però continua ad alternare grandissime prestazioni a poi dei vuoti, perché qui anche in qualifica è un po' mancato, ed era il suo forte, la qualifica su questa pista. Quindi gli manca un po' quella costanza ad altissimo livello che ci ha fatto vedere in 3-4 gare e che dovrà tenere per tenere a bada Lewis Hamilton l'anno prossimo. Quindi sarà un esame importante per lui e per la Ferrari l'arrivo di Hamilton l'anno prossimo.
Invece su Verstappen, che ha vinto il titolo più difficile dei quattro, più difficile perché un conto è stare sulla macchina che dà un secondo a tutti per definizione, un conto è a metà stagione, come è successo, scoprire di non essere più veloce.
Sì, è il primo titolo veramente di Max questo, perché gli ultimi due erano della Red Bull, il primo era stato di Michael Masi che lo aveva sottratto a Hamilton, e questo se l'è guadagnato dimostrando di essere un signor pilota, perché la differenza con il suo compagno di squadra è impressionante. Quando c'era la necessità di fare delle grandi gare come in Brasile, forse la migliore della sua carriera, ha dato spettacolo. Quando c'era da dover contenere i danni, come è stato oggi, quando si è lasciato poi superare dalle Ferrari alla fine, ha corso anche da ragioniere. Ha avuto qualche periodo in cui gli si è chiusa la vena, ricordiamoci l'Austria, poi l'Ungheria, ha avuto qualche problemino. Il Messico aveva beccato 20 secondi di penalità, però insomma Max quest'anno ha meritato il titolo mondiale, è stato il miglior pilota in pista, non sulla miglior macchina, e questo dice tanto, perché solo i grandissimi vincono quando non hai la miglior macchina.
Eh sì, questo quarto titolo mondiale pesa parecchio. Poi veramente l'anno prossimo si annuncia una stagione straordinaria. Ciao direttore, grazie.
Ciao, buonasera a tutti.
Formula 1 che torna settimana prossima, e poi quella dopo ancora Qatar, e poi la chiusura ad Abu Dhabi con in palio il titolo costruttori. Noi ci fermiamo qui. Siamo nell'intervallo di Napoli-Roma, parziale 0-0. Siamo nell'intervallo alla fine del primo set, perché Griekspor è rientrato negli spogliatoi. 7-6 Sinner, Italia a un set dalla conquista della Coppa Davis. Vi racconteremo tutto in serata. Io ti saluto, Carlo. Ciao, a domani.
Ciao Giovanni, ciao a tutti. A domani.
Saluto e ringrazio Aldo Gironda Veraldi e Michele Lasserra in redazione, Anna Elena Riva e Filippo Aureggi in regia. Tutti i convocati weekend torna domenica prossima con me, rigorosamente in diretta alle 17. Ciao.
Sono stanco. Voglio andare a casa.
Vi siete divertiti, però?